Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Gli diamo questo dono, invochiamo il dono della pace, la pace interiore, la pace per tutti gli uomini.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, al capitolo secondo, i versetti dal 12 al 17. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Parola di Dio.
Al Vangelo secondo Luca, capitolo secondo, i versetti dal 41 al 52. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo fra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore.
Concludiamo il Vangelo dell'infanzia secondo Luca oggi con questa appendice che vede Gesù dodicenne e poi ancora un ulteriore piccolo testo, brano della prima lettera di Giovanni. E vi lascio subito la parola per commentare queste scritture.
Dunque, personalmente faccio un po' fatica a comprendere questo brano di Luca. L'unica cosa, cioè mi viene solo da accostare questa ricerca fannosa dei genitori con gli ultimi versetti del Vangelo, dove le donne sono alla ricerca e l'angelo dice: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto.
Non hai spiegato però perché è difficile, cioè fai fatica, non ho capito.
Non comprendo bene, appunto, se non alla luce di questi altri versetti che ho letto, questo nascondimento di Gesù, questa ricerca affannosa dei suoi genitori, ecco.
Cioè, perché lui fa così?
Però li comprendo soltanto alla luce di ciò che è accaduto in seguito, ecco, dei versetti che ho letto.
Ma anch'io un po' questo testo, io questa volta, anche per il fatto che si legge insieme a questo brano della lettera di Giovanni, certamente non scelto apposta, ma perché si trova così in lettura continua, mi è venuto da leggere tutto questo brano della perdita di Gesù a Gerusalemme, e mi viene da leggerlo illuminato, diciamo, dal versetto 51, quando dice: Gesù partì con loro, tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Quindi illuminato nel senso che non è un gesto di rivendicazione di autonomia di Gesù o di ribellione, ma è una rivelazione, e Gesù rivela, pur essendo stato affidato a Maria e Giuseppe, o ricorda ai genitori che, pur essendo stato affidato a loro, però la sua casa è quella del padre suo, e quindi lui avrà una strada, una vita tutta diversa da quella di un figlio normale. E la prima lettura, questi versetti 12-14, io ho sentito tante interpretazioni su queste categorie. Ce n'era una, per esempio, che diceva: non erano dei vocativi, scrivo a voi, o figlioli, ma scrivo a voi che siete figli, perché in virtù del figlio vi sono stati rimessi i peccati. Scrivo a voi che siete padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio, cioè il figlio. Scrivo a voi che siete giovani, perché avete vinto il maligno. E invece questa oggi mi veniva da leggerlo come, insomma, un po' come dice il profeta Malachia, che abbiamo letto nella novena: verrà per ricondurre i padri verso i figli e i figli verso i padri. Cioè come un grande coinvolgimento di tutte le generazioni, un grande coinvolgimento nella conoscenza del mistero di Dio e di Gesù. Non so se è una lettura un po' influenzata dal tempo in cui viviamo, in cui nulla è scontato, e non è detto che perché i genitori conoscono il mistero, i figli, cioè è così difficile trasmettere ai figli, alle nuove generazioni. Quindi mi era venuto da leggerlo così.
Questa volta mi ha fermato nel versetto 49 del Vangelo: non sapevate che io devo. Questo devo presuppone un'obbedienza che Gesù ha verso il Padre, in contrapposizione all'altro verbo: stava loro sottomesso. Sono due cose diverse. Una cosa è la sottomissione, una cosa è l'obbedienza. Ed è sempre un mistero di quello che ha fatto il Signore Gesù da bambino a suo babbo e alla sua mamma, una cosa grande, terribile nei panni dei genitori. Però è proprio, cioè, non si spiega, ci si mette proprio nell'ottica dell'obbedienza al Padre che Gesù aveva. Doveva avere, ecco, cominciava a capire. Poi una cosa sulla prima lettura, molto piccola, l'ultimo versetto, insomma, l'ultima pericope del 14, dice: ho scritto a voi giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Allora mi è venuto in mente il paragrafo 7 della regola, che dice che è impegno incessante la conversione dei nostri costumi, che speriamo dall'insegnamento interiore e dall'azione operata in noi dalla parola di Dio e dall'Eucaristia accolte nel silenzio, nella preghiera e nel lavoro.
A proposito di questa ultima citazione di Morena, scrivo voi giovani, appunto, che la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Faccio un parallelo con il Vangelo di oggi, perché parla del fanciullo Gesù che deliberatamente decide di stare a Gerusalemme, proprio per stare nelle cose del Padre suo, nella casa del Padre suo, stare nella sua parola. Infatti è tra i rabbini seduto nel mezzo, e io non so la traduzione, che dice li ascoltava, li interrogava, non so se si può dire anche ascoltava, domandava e rispondeva, che fosse un po' più contestualizzato. È un ragazzo che interroghi i rabbini, fosse una parola quasi che lui fosse al di sopra. Naturalmente lo è, perché è il Signore, però in quella circostanza mi sembra che avesse un atteggiamento umile, e per questo anche erano stupiti delle sue risposte.
E faceva domande.
Faceva domande, sì, molto semplicemente, ecco. Comunque vuole rimanere nella parola, nella parola di Dio, in Dio, nelle sue cose.
La comprensione che sì, che il testo non è facile, è data anche dal fatto che è riportato solo da Luca questo episodio, e quindi c'è meno possibilità di confronto e di avere altri dati di supporto. Però il fatto stesso che è solo Luca che lo riporta è significativo, vuol dire che Luca ne dà molta importanza, e questo mi è sembrato che voglia indicare che, come anche gli altri evangelisti, Luca ha sottolineato di per sé molto l'umanità del Cristo, cioè nato nella carne, quindi nato poverello, è quello che si sofferma di più sulle vicende dell'infanzia di Gesù, Luca, nato in una mangiatoia, eccetera, e qui ci tiene a sottolineare invece l'aspetto divino, cioè la sapienza infusa che gli è concessa per opera dello Spirito, ed è significativo che questo appunto aspetto che così per sua scelta decide di recarsi al Tempio e restare là, di nascosto dai genitori, certamente ciò è avvenuto per opera di Spirito Santo, un po' come del resto Luca stesso fa muovere tutti i personaggi per opera di Spirito Santo. Abbiamo visto in precedenza anche Simeone e Anna, che è detto di Simeone appunto che lo Spirito Santo gli aveva suggerito di recarsi al Tempio in quel momento, e di fatto incontra il Cristo bambino, e così anche la profetessa Anna. E qui e Gesù è mosso allo stesso maniera dallo Spirito Santo e rimane nel Tempio, ed è lui che fa presente ai genitori appunto questa incombenza dello Spirito su di lui, che deve svolgere il suo ruolo nel mondo secondo i criteri che il Padre stesso gli ha dato, lui essendo il figlio di Dio appunto. E quindi, stando a Gesù, dovevano già intuire, almeno Maria doveva intuire, che lui si sarebbe dovuto occupare appunto delle cose o essere nelle cose del Padre suo.
Solo una notazione, mi sono accorto leggendolo in questo testo del Vangelo di Luca, che è incluso fra due affermazioni, cioè fra il versetto 40 e il 52, che sono versetti che dicono, primo dice il bambino cresceva, si fortificava, pieno di sapienza, la grazia di Dio era su di lui. Poi c'è il passo che abbiamo letto e poi conclude, Gesù cresceva in sapienza, in età e in grazia davanti a Dio e a tutti gli uomini. E allora mi pare che sia un testo di crescita questo, che dice come Gesù sia cresciuto. Gesù, che è vero uomo, cresce non solo spiritualmente ma anche umanamente. E questo testo, quindi, questo passo che lo fa vedere a 12 anni nel Tempio, mi pare che sia messo qui proprio per sottolineare il mistero di questa crescita in lui, della comprensione, della conoscenza, del mistero che c'è in lui stesso. E per cui io pensavo che questo ascoltare e interrogare i sacerdoti nel Tempio sia proprio un vero ascolto, una necessità reale da parte sua di ascoltare, come dire, cioè la parola di coloro che sono esperti nella legge di Dio, ecco, e che quindi possono dire una parola in più rispetto a quello che lui poteva imparare in famiglia, dalla mamma, dal papà. Ecco, e ciò mi piace molto, questo pensiero appunto di un Messia che cresce e nella sua umanità, nella comprensione della missione che gli ha affidato il Padre. E d'altronde questa stessa frase che poi conclude, diciamo, le parole di Maria, cioè che Maria serbava tutte queste parole nel suo cuore e che ricorre altre due volte nell'inizio del Vangelo di Luca, mi pare che sottolinei proprio questo, questa necessità di crescere nella conoscenza del mistero di Dio, una conoscenza che si manifesta attraverso anche azioni inesplicabili, incomprensibili sul momento, che però hanno una loro, come dire, spiegazione poi nel tempo, una loro comprensione nel tempo.
Mi è piaciuto molto quello che ha detto Stefano prima, appunto, di questo ascolto, no, di Gesù, dei dottori, proprio per una crescita, no, che, e insieme quello che dice dopo, subito dopo, quando dice che tutti quelli che lo udivano, quindi che udivano Gesù, erano estasiati, no, direi, insomma, stupefatti per la sua intelligenza e le sue risposte. Quindi appunto c'è questa, cioè anche, adesso non ci avevo pensato, ma forse si vede bene già questa grande umiltà, ma non umiltà, cioè uno che fa finta di essere umile, cioè lui è così, quindi ascolta, perché forse ha bisogno di crescere proprio, ma insieme sa rispondere, no? Sa, è pieno di sapienza, e sta crescendo nella sapienza e qua già si vede. Niente, mi sembra che, e anche nella risposta dopo alla madre, come andrà, finisce il brano di questa sottomissione, mi sembra che si senta già questo spessore che abbiamo visto già nella mangiatoia, cioè di un bambino, cioè, e quindi veramente tutta l'umiltà di Dio si direbbe che è già in lui. E quindi chi si accosta a lui mi sembra che non possa che vederlo così, e forse anche questo stupore nelle risposte è proprio per quello. Ecco, c'è già un grande mistero in questo bambino. Ecco, mi sembrava, e così ci metterei vicino anche quello che dice la lettera di Giovanni: non amate il mondo nelle cose del mondo. Cioè, mi sembra che si veda già in lui tutto questo. Questa sottomissione, questo amore già totale per il Padre, proprio in questo suo camminare così, ecco.
Pensavo adesso, ascoltando sul Vangelo quello che dicevate, e noi possiamo dire molte cose vere questi testi, perché abbiamo i dogmi, e quindi è tutto legittimo naturalmente, ma nel primo secolo nessuno aveva il problema di dimostrare che Gesù era veramente uomo, semmai avevano il problema di dire che in quell'uomo c'era qualcosa di speciale. Qui Luca, ho l'impressione generale che, come prima ha insistito nelle pagine precedenti sul fatto che tutto si compie per Gesù e attorno a Gesù, secondo la legge del Signore e guidati dallo Spirito. E anche i personaggi che ci sono rappresentano veramente, la vocazione di Israele, hanno lo Spirito, sono fedeli alla legge. Così qui Gesù a questo punto non è un infante, a 12 anni, e Gesù era innamorato del Tempio, perché si fermò. Mi ricordo una volta che Suor Agnese, in un suo intervento antico, disse: ma perché Gesù si è fermato nel Tempio? Perché è stato affascinato dal Tempio, si era rimasto. Sì, perché nel Tempio c'era veramente la spiegazione della legge. Il Tempio era il centro di tutto, della presenza di Dio, di tutta la vita di Israele. Insomma, Luca, vediamo che all'inizio del Vangelo c'è il Tempio, qui c'è ancora il Tempio, Zaccaria ha la visione nel Tempio, nel momento culminante, la tua preghiera è stata esaudita, il Vangelo finisce con il Tempio, e stavano sempre nel Tempio, lodando Dio. E così anche gli Atti, tutti i primi sette capitoli, sei, sette, otto capitoli, mostrano questa... Quindi no, a me venivano altri pensieri a cui non so rispondere in modo adeguato, ma non sono direttamente in questi testi. Cioè, come per Luca, non ha problemi col Tempio, almeno non sembra qui nel Vangelo, mentre sappiamo che da molto tempo c'erano gruppi che avevano grossi problemi col Tempio, con la sua legittimità. C'erano quelli che non andavano mai al Tempio, c'erano posizioni anche diverse, anche a metà o a tre quarti. Per esempio quelli di Qumran non andavano al Tempio, forse c'era qualche contatto con Gerusalemme già al tempo di Gesù, ma qui siamo vecchi. Questo Qumran nasce due secoli prima. Voglio dire, qui in Luca vediamo, però questa è una considerazione un po' marginale, se volete, a latere, vediamo che c'è però il Tempio, almeno nel suo significato. Luca non pone altre problematiche, mi sembra, mostra come il Messia è nel Tempio, è a casa sua. Poi ci sarebbe da spiegare come mai noi diciamo che devo rimanere nelle cose o nel tempio, nelle cose del Padre mio, e cosa c'è di difficile da capire? Era difficile da capire. Cioè, cos'è che non capisce Maria? Perché dice così il testo, che non capirono. Cos'è che non capisce le parole? Non credo. Forse Luca, non lo so, è un punto interrogativo che pongo, forse vuol suggerire il significato profondo di questo «debbo rimanere nelle cose del Padre mio», non l'hanno capito. Forse lo capiranno dopo la morte e la risurrezione. Cosa vuol dire «debbo rimanere»? Un po' è stato suggerito da un intervento questo «debbo rimanere». Però, insomma, è un testo molto bello. Sulla prima lettura volevo solo suggerire, siccome sono state date diverse letture, volevo suggerire che io personalmente sono abbastanza tranquillo su questo, però è chiaro che è possibile anche la traduzione che abbiamo davanti. Secondo me non è giusta, cioè qui è un brano, non è l'unico nella prima lettera. in cui l'Apostolo vuole rassicurare e spiega che sta, il contenuto di ciò che sta scrivendo, non il perché sta scrivendo. Non è che scrive perché sono forti, perché se fossero deboli non scriverebbe. Scrive: vi sto scrivendo che siete forti, vi sto scrivendo che voi Dio lo conoscete davvero, perché c'è un problema. Poi, se noi andiamo avanti qualche versetto, emerge in modo più chiaro, versetti 18, 19, eccetera, dove alcuni sono usciti, probabilmente dicevano: voi non avete la vera conoscenza di Dio. Non sappiamo, non dico che sia chiaro, dico che è probabile che qui sia una rassicurazione come ce ne sono altre. Per esempio, alla fine della lettera, al capitolo 5, proprio gli ultimi versetti finiscono quando uno dice le cose, ripete le cose che gli stanno a cuore, là insiste dicendo: noi sappiamo che siamo in Dio, noi sappiamo che eccetera, noi sappiamo che abbiamo avuto il perdono dei peccati. Anche qui probabilmente non è un testo che dice il perché scrive, ma bisogna dedurre che io vi scrivo che avete conosciuto Dio. Il contenuto: io vi sto scrivendo che voi siete nel Signore, che voi avete la conoscenza di Dio, che i vostri peccati sono stati veramente perdonati. Ecco, per prima di fare l'esortazione che segue: non amate il mondo. Ecco, se si legge così è molto incoraggiante. Ecco, vi scrivo che siete forti, perché la parola di Dio rimane in voi. Ecco, non so, è una rassicurazione, come un po' tutta la lettera, a non turbarsi e a contare sul dono che è stato ricevuto, ecco, e sul rapporto col Signore Gesù, e secondo l'Apostolo. La preoccupazione principale, mi sembra, c'è anche qui volendo, ma non in modo così esplicito, è che rimangano uniti, ecco, e che siano uniti, cioè che si amino l'un l'altro. Questa è la preoccupazione forse principale dell'Apostolo.